infierisce sul vecchiume di chi è più vecchio, per esempio.
Ok.
Ecco, grazie. Dunque, mentre che ci colleghiamo con Luca, intanto apro la rassegna stanca ufficialmente di oggi e spero che la notizia, diciamo, la prima che arriva non sia quella del disco di Natale di Gerry Scotti fatto con l'intelligenza artificiale, perché sinceramente non è proprio un notizione o neone. No, ecco, Stefano De Martino risponde dopo l'intervista di Belen Rodriguez a Domenica In, è andato su tutte le furie. Tu hai seguito? Brava, dritta davanti. Okay.
No.
No, giustamente. Ecco, vedete, per esempio, ai giovani la saga De Martino Rodriguez non interessa più di tanto.
No,
Sì, insomma, lei dovrebbe, se non ricordo male, avrebbe detto che lui ha avuto quelle 14 amanti, di cui alcune lei ha fatto anche la conoscenza, si sono proprio incontrate, sono parlate, insomma, che fondamentalmente ha detto che se si sono lasciati di nuovo è perché lui fa i corn. Ho detto bene?
Sì, ecco. È corn?
Ah, non c'è la U?
No.
È corn. Chi è Laura la Divina, la TikToker scomparsa? No, ma fa ridere perché ieri sera, mentre guardavamo Chi l'ha visto, lei giustamente mi ha istruito perché manco io lo sapevo, ed è in realtà una molto vicina a Rita De Crescenzo, altra TikToker napoletana, credo nota ai più, perché questa è gente che macina, 100.000, 200.000, di più forse, no? Follower su TikTok.
Mi sa di sì, in realtà. Cioè, ha aperto anche un negozio Rita De Crescenzo a Napoli.
Grazie alla fama.
Certo.
O a quell'altra cosa che inizia con la C che mi dicevi.
Esatto.
Inizia con la C e finisce con Amorra. Però questa Laura la Divina gli faceva le pulizie, mi dicevi?
Sì, era un personaggio un po' strano, tipo un folletto che vagava per casa.
Cioè, si sono conosciute con TikTok?
No, lo so.
No, non, ok. No. Insomma, fatto sta che gravitava intorno, no? Era, cioè, un po' da dama di corte, donna delle pulizie, tutta una serie di attività. E noi abbiamo detto, ma va, vedrai che sarà un po' una bufala. Siamo andati a vedere su TikTok anche cosa diceva appunto Rita De Crescenzo. Invece la cosa si fa seria, perché da ieri ormai sono già più di 24 ore, tipo, una roba del genere, che è scomparsa.
Sì.
Andiamo a Alex Cotoia. Mio padre diceva i carabinieri non arriveranno in tempo. Vi farò a pezzi. Questo Vanity Fair, io non leggo le... Perché non ha urlato tutto quello che c'è di sbagliato nelle domande alla ragazza nel processo Ciro Grillo. Bene, bene, ecco. E soprattutto di sbagliato, secondo me, c'è anche di far parlare il padre e dire cose a una trasmissione come Che Tempo Che Fa, davanti a milioni di italiani, fa la sua propaganda contro l'avvocata che difende la ragazza. Non benissimo. Milano, storia della famiglia Rancilio, l'impero immobiliare, il sequestro e l'omicidio. Oggi Vanity Fair è tutto true crime, ha detto sì. Basta notizie attualità, no. Eccolo lì, Brooke Shields lo indossò quando diventò mamma e ora passa a sua figlia. Cosa sarà?
Calzino.
Un?
Calzino.
A proposito di calzini, brava Maffa, oggi la mia vita è cambiata per sempre. Ieri così, in maniera un po' pigra di altro ieri, quasi automatica, senza pensarci veramente, ho detto ma sì, li proverò questi calzini termici di cui tutti parlano, convinta che fosse un po' una di quelle leggende metropolitane, sai, tipo le bufale che si dice ma poi non funzionano, no? Li ho ordinati, sono arrivati stamattina, io non so perché la mia vita fino ad oggi... Perché io ho patito, io non sono una freddolosa per niente, ai piedi però ho sempre freddo, direbbe la Lia Begani, perché ho le leve lunghe e quindi prima che arrivi il sangue in fondo deve fare un sacco di strada. E niente raga, calzini termici, la mia vita cambiata, forever, tipo adesso li indosso con gli anfibi, cosa che mi avrebbe causato dei freddi polari. Infatti tenevo le UGG perché erano le uniche che non mi facevano. Cambiato tutto. Adesso sono una donna coi piedi caldi. momento speciale quando più di due membri della redazione del Disagio si riuniscono. Non succede spesso, perché siamo tutti dislocati in parti diverse del mondo, dell'Italia, ma quando succede è una grande family reunion. Prego, salutatevi, membri.
Ciao Maffa!
Ciao Luca!
Purtroppo lei non ti vede perché nell'altra stanza non
io
c'è il
monitor.
Sento
delle voci.
Sente le voci. Okay. Che voci senti tu?
La mia testa.
Ah, perfetto.
Guarda, bene. Che l'ultima che ha detto così non ha fatto una bella fine. Ma...
Chi era? Elisandra? No.
No, anche Giovanna d'Arco.
Ah, però. Ok, ok. È vero, tra l'altro sai che un po' la ricordi?
È una cosa bella.
È una cosa cavoli, sì, è una figura insomma importantissima. Poi
l'hanno fatta santa, ma infatti, la beatificazione è un bel traguardo, no?
Esatto. Senti Luca, cosa ne pensi del nuovo mallet della Maffa?
Molto bello, tra l'altro, cioè, ho visto da poco Squid Game e andava fortissimo tra i partecipanti di Squid Game The Challenge, quindi adesso vedo mallet ovunque dopo aver visto.
Ma nel senso che era una sfida farselo?
No, hanno pubblicato su Netflix questo reality ispirato alla serie con gli stessi giochi, con la differenza che queste sono persone reali che però non muoiono.
Meno male, se no raga era una realtà distopica, era Black Mirror e tu mi dicevi no, c'è un nuovo reality in cui la gente muore se non supera le prove, allora io vi dicevo vabbè raga io vado, ciao.
Io come minimo sarei opinionista di reality del genere, quindi no. Però il montepremi è reale, sono 4 milioni e mezzo di dollari. Sì. E il mallet spopolava tra i partecipanti.
Ma scusa, le prove, allora, io adesso Squid Game come tu ben sai non l'ho visto, perché in quanto caca sotto io le robe horror non è che le guardi molto volentieri, no? Se non muoiono, in che no. Prove sono?
Gli sparano i pallini quelli con la vernice in realtà, quindi non vi preoccupate. Però le prove sono assolutamente le stesse, quindi...
Ah, ok, vabbè, ci sta, dai. Dunque, questa grande reunion, tra l'altro non l'abbiamo manco fatta apposta che la Maffa fosse qua poi di giovedì, che il giovedì è quando ci salutava sempre e vediamo gli highlights di chi l'ha visto, e ieri sera abbiamo visto chi l'ha visto insieme, è stato... casuale in realtà, perché poi era per, a seconda dei miei impegni, quali visite oculistiche e menate varie, quindi è capitato invece proprio a fagiolo, direi.
Ma Maffa è una di quella quota per cui non lo guardo ma ascolto voi. Lo guardava già prima, ha iniziato a guardarlo per colpa nostra.
La terza opzione.
L'ha iniziato a guardare per colpa nostra.
Yes.
No, però aspetta, tu mi hai detto che prima lo guardavi sempre.
Prima cercavo di guardarlo, ma mia mamma mi impediva di guardarlo perché aveva paura.
Ah, giusto.
E quindi...
E c'è questo problema, perché quando era da sola a Venezia poi riusciva a guardarselo.
Esatto.
Mo che è tornata a casa di mamma, la mamma sempre come si dice, la inibisce un po'.
Esattamente. Non guardavo chi l'ha visto da un sacco.
Ieri sera, esatto, e ho dovuto recappare un po' di roba, specialmente quando hanno fatto vedere casi che erano al loro terzo, quarto, no, episodio.
Sì.
Noi che guardiamo chi l'ha visto come fosse una serie TV, invece non lo è, perché è la vita vera.
No, assolutamente.
Allora, adesso c'è la pubblicità fra un minuto. Vuoi descriverci l'anteprima in due parole, Luca?
Allora, nell'anteprima abbiamo una Veronica Briganti che è su un molo a intervistare Sebastiano, che è il marito di Liliana Resinovic, il quale a un certo punto, nel bel mezzo di questa intervista con Veronica Briganti, prende, si spoglia e si immerge in un lago dalla temperatura di 6 gradi centigradi.
Ecco.
Di fronte a una Veronica Briganti che si chiede, ma perché?
Come tutta l'Italia, credo,
come
del
tutti
resto.
Noi a casa, e è una domanda a cui non sapremo rispondere.
No. Ah no, è bravo, esatto, perché io ho detto, era l'anteprima, ho detto vedrai che... Sono partiti con questo e poi ci spiegheranno il perché. E giusto anche la Maffa diceva, ma forse per dimostrare che anche il cadavere... Non c'entrava niente, era proprio un display.
Io so solo che ha mosso a tenerezza la Sciarelli, che nei suoi confronti proprio non si è mai risparmiata.
No.
Ieri sera ha detto vabbè dai.
Beh, però la Sciarelli è stata anche molto bastarda, perché io credo che lei, mettendolo proprio come inizio di trasmissione, ha dato un chiaro messaggio con questa cosa.
Sì, cioè,
guardate sto coglione, capito? Cioè,
sì. No,
perché lei è buona e cara, però...
Ah, cioè, mettere un'anteprima del genere vuol dire ecco i miei 30 punti di share sì. Va bene così.
Esatto. Dunque, noi andiamo in pubblicità, poi torniamo e continuiamo a parlare di chi l'ha visto, di ieri sera, dei colpi di scena, di highlights, gente che fa... Il bagno a dicembre a Trieste. Man great, so they gotta be great. Minuti Atomic Siri degli U2, e salutiamo la redazione invece di Piacenza, che è la Manu, e volevo ringraziarla in particolare per avermi fatto realizzare in questo momento che quando tu sei nata io ho dato la maturità, quindi grazie Manu per avermi, perché mi fa: ma quanto è giovane la Maffa? L'hanno, cos'è che metto? L'hanno rodata dopo il 2000? E ho detto guarda, credo proprio di sì, e poi ho fatto due conti che non avevo ancora fatto, cioè avevo fatto i conti della differenza di età e bla bla bla, però proprio l'anno tuo di nascita mi mancava. E Luca, è dopo il 2000, cosa facciamo? La teniamo?
Dobbiamo averla una quota Gen Z.
Dobbiamo averla, lo so. Tra l'altro penso anche che sia una dei migliori esponenti della sua generazione, quindi non è che l'abbiamo scelta,
sì, infatti,
a caso.
Cioè, esatto.
Però
dire.
Che fatica, dopo il 2000. Cioè, dopo il 2000 io ero ufficialmente un adulto, ho preso delle decisioni importanti della mia vita. Boh, ho fatto davvero... Vabbè, veniamo a noi, però guarda, vedi come siamo giovani in realtà, Luca, se poi lei ci segue.
Esatto.
Sì, infatti non siamo dei tardoni, voglio dire,
esatto.
Dai, fu.
Ecco.
A parte che invece, guarda, l'ultima volta che sono andato ad un evento mi hanno dato 25 anni, ho pianto quasi.
Giustamente. Non mi ricordo più l'ultima, perché 30, 32 me li danno ogni tanto ancora, grazie, siete molto generosi, ma 25 è da tanto che non me li danno.
Sì, sì. No, anche perché, cioè, ragazzi, ne ho 9 di più, quindi che me ne abbiano tolti 9 io pianto.
25 è una bella età, raga, una bellissima età,
sì.
Cioè non si capisce un cazzo ancora a 25, io sono di questa opinione, di chi sei, cosa fai, dove vai, però... Cioè, io li rivivrei, ma con la testa di oggi, capito?
Sì, infatti. Sì. Allora, guarda, 25 anni, ero stagista, quindi ero come nata away.
Ok, questo è una certezza. Sì.
C'era ancora in ballo una relazione tossica, sì.
Capisci? Dunque, chi l'ha visto? Highlights, partiamo alla grandissima con la Sciarelli, che sa... quello che fa, perché fa il mestiere che fa da un sacco di tempo e lo sa, e effettivamente apre col botto. Sebastiano, io ti dico la mia su Sebastiano. Sebastiano Visentin,
sì.
Ha con chi l'ha visto un rapporto di odio e amore, perché se ti ricordi
era partito
tutto con questa prima intervista che poi loro hanno usato come fanno loro, quando sentono l'odore della pista, della traccia, e l'hanno sempre montata del tipo: perché aveva lui i cellulari? Perché la borsa era in casa? Perché aveva... E quindi lui si è molto risentito in quanto uomo boomer, etero, cis e il suo fragile ego maschile. Da lì è stato uno sfacelo, nel senso che poi non ha più voluto parlare, li ha mandati via, è stato tutto un... Insomma, l'amore è finito quasi subito, no? Secondo me... ha cambiato idea, perché da quando è stato anche lui che ha permesso la riesumazione del cadavere, la non chiusura, non archiviazione del caso, sì. Chi l'ha vista ha cominciato a parlare di lui in maniera diversa.
Sì, questo sì. In realtà, allora, vabbè, più che averlo permesso, essendo stato ordinato dalla procura, lui non è che potesse farci molto, nel senso che, vabbè, se la procura
non
è disposto,
era stato lui... perché ho questo ricordo di lui?
Allora, lui in realtà, di fondamentale in lui c'è questo, che nonostante più di una volta si sia insinuato che lui potesse essere colpevole per la relazione che Liliana aveva da anni e quindi che questo potesse essere un movente per l'eventuale omicidio e quindi che a lui potesse far comodo l'ipotesi del suicidio,
certo.
Lui all'ipotesi del suicidio si è sempre opposto, okay, e questo deporrebbe a suo favore. È molto strano, insomma, no? Che lui si dica contro l'archiviazione per suicidio, e quindi questo ce lo fa un attimo osservare in una luce un po' diversa, ecco.
E tanto diversa che addirittura ha riaperto le porte appunto a chi l'ha visto e a questa Veronica Peganti un po' interdetta. In realtà era preparato perché lui era
in accappatoio, cioè,
quindi lui ha detto facciamo un'intervista dove io mi vado a fare i miei bagni di salute invernali.
Anche perché, ragazzi, cioè, lui ha accolto Veronica Briganti di chi l'ha visto in accappatoio.
Raga, questo qua è fuorissimo, però. Cioè, adesso, colpevole o non colpevole, non lo sappiamo. Non lo possiamo sapere e non insinuiamo, però, che sta fuori come i coppi.
Sta vivendo un momento di fragilità.
Ok, diciamo così. Sì. Secondo me è da mo'. Io allora mi sono fatta quest'idea di lui, di Liliana, e di tutta questa anche la gente che ruota intorno a loro. Questi sono tutti pensionati, benestanti, triestini, ok?
Annoiati.
Secondo me non mi stupirebbe neanche più di tanto se davvero lui fosse al corrente sai quelle situazioni tipo che lui lo sa che lei va ogni tanto da l'altro pensionato Uber.
Sì, cioè, e però è la versione age di un teen drama praticamente.
No, ma neanche, secondo me è proprio tipo che lui lo sa, però alla fine gli va bene così, fanno le gite in tandem in bicicletta per fare le foto e i video, che lui è ossessionato da fare foto e video.
Sì, lui è molto social.
Esatto.
Da quel punto di vista.
E la loro vita va avanti in questo tranquillo benessere privilegiato, in cui grosse preoccupazioni non ne hanno, forse appunto s'annoiano. È per questo anche che non ce lo vedo tanto colpevole in questa cosa, no?
E allora, diciamo che hanno talmente insistito sulla relazione extraconiugale di Liliana, perché probabilmente in queste vite estremamente ordinarie era l'unico elemento
fuori dall'ordinario
che suonava, che si è portati insomma a cercare in quella relazione il movente dell'omicidio, e più che un marito lasciato, chi poteva avercelo movente.
Certo.
Quindi viene un po' naturale. C'è il rischio che però ci si sia focalizzati magari sull'aspetto sbagliato della vita di Liliana a questo punto.
Bravo. Ti dirò, mi è sorto il dubbio, perché nel suo essere comunque fuori appunto come un balcone, non lo so, cioè, boh, o questi comportamenti del tipo vabbè, vi lascio un'altra intervista e la facciamo però dimostrando che sono ancora virile alla mia età, perché è chiaramente quello che lui ha cercato di fare.
Sì, perché l'onta è avevo una relazione extraconiugale con un over 80. L'onta era quella.
No, raga, questa storia è troppo strana. Maffa, che idea ti sei fatta?
Non ho capito il bagno ghiacciato.
Non l'ha capito nessuno il bagno ghiacciato.
Il nisso.
Non c'è. Per un po' uno dei motivi per cui amiamo così tanto chi l'ha visto è anche questo, è che è random.
Però hanno cercato di dire a un certo punto che c'era un nesso.
Cioè?
E non lo so, non l'hanno detto, erano solo...
Allora, secondo me io mi sono dato un po' la spiegazione che si stava dando Maffa, nel senso che siccome il corpo di Liliana è stato trovato a temperature estremamente basse, anch'io mi sono dato quella come spiegazione, perché lui poi è andato a vedere anche la temperatura dopo aver fatto il bagno nel lago ghiacciato, e ha detto 6 gradi, quindi non lo so se il nesso può essere quello. È anche vero che questo bagno ghiacciato c'è stato quando lui continuava a dire finito tutto questo, poi Liliana la dovete lasciar stare, fate l'esumazione, va bene, perché neanche io credo al suicidio, però poi me la fate cremare come lei voleva, ma poi la dovete lasciare, lasciate la sua memoria e quant'altro, e si è tuffato, quindi si è un po' perso. Anzi, si è immerso come una Charlize Theron nella pubblicità
della Dior,
di nella vasca d'oro.
Sì,
ecco.
Sì. Momento quindi, pietismo del figlio. Che...
figlio che non vuole più avere a che fare con lui, perché chiaramente c'è tutta la questione delle indagini eccetera, figlio che non era figlio di Liliana, era figlio della sua prima moglie, che quindi a maggior ragione vuole rimanere al di fuori di tutta questa storia, e che invece è tirato in ballo anche per campioni di DNA e quant'altro. Direi che però il momento epico subito dopo quello del bagno è quello in cui Veronica Briganti, forse un po' confusa e disorientata da tutto quello che ha appena visto,
e come biasimarla,
la possiamo anche capire, perché insomma, cioè, avesse visto John Manganiello immergersi nell'acqua, anche dici vabbè, mi è andata anche bene lavorare.
Sì, non è stato un bel vedere,
caso.
Raga, non è stato proprio
invece
un bel vedere, vi dico la
non
verità.
Non è andata così. No, la Briganti che a un certo punto, parlando di questa relazione extraconiugale, no, tra Liliana e Sterpin, relazione che peraltro secondo Sebastiano non era reale, nonostante esistano delle conversazioni di WhatsApp tra i due, quindi
e infatti
va bene,
era talmente
a posto.
E bravo, era talmente sicuro che io mi sono trovata a verificare con voi, ho detto scusate, ma dato che ho una memoria un po' di merda, ho detto ma c'erano, no, le prove di questa
però
relazione.
Però le conversazioni su WhatsApp e quant'altro sembrava stessero proprio pianificando il fatto che Liliana lasciasse Sebastiano per trasferirsi da Sterpin. La Briganti se ne esce con questa domanda: ma lei con Sterpin vi sentite?
Ok, ma Veronica.
Veronica, ma secondo te?
Sì, andiamo a bere un bianchino la mattina e ci confrontiamo sulle novità sul caso della Liliana. Ah, che meraviglia, ve l'ho detto che è partita con il botto la puntata, quindi e poi va crescendo. Sonica, come quello che ha raccolto Sebastiano dal fondo del lago dove si è tuffato, no, non lo so, dico cavolate, giusto per legarci al brano che abbiamo ascoltato. Noi siamo qui alla fine della prima ora di Manie di Protagonismo insieme, in questa formazione direi a dir poco speciale, ovvero Maffa, Luca, vabbè non sei qua fisicamente ma nello spirito sempre, e con Salutava Sempre. Ora abbiamo visto la prima parte, abbiamo chiuso l'anteprima che è stata, penso, epica. Questa è una... no, allora adesso, a parte gli scherzi, il marito della vittima, o comunque della signora scomparsa, che si tuffa in un lago a dicembre, e quindi ci mostra anche un po', così diciamo, la sua virilità presunta tale, è una roba da annali. Non so nel fanta chi l'ha visto quanti punti sono, di che cosa, però non può essere una cosa normale, cioè deve...
No,
è troppo,
no,
cioè ci deve essere, non so, balneare, follia, freddo,
gente in accappatoio,
qualcosa... c'era la vecchia in accappatoio, però.
Ecco, vedi, qua... che vale vecchia,
sì, dai, vale, dai, con Sebastiano dire che vale,
sì. Sebastiano vale molte cose, valgono molte cose. Noi adesso ci separiamo per pochissimo, qualche minuto di segnale orario, GR, pubblicità, e poi torniamo e continuiamo il nostro meraviglioso viaggio all'interno degli highlights di chi l'ha visto. Rimanete lì, anche voi due.
Sì.
L'ora esatta. Waiting on this side
of the glass. Fighters, The Glass, nuovo pezzo per la band che in realtà esiste da anni e anni e anni, che come sempre dimostra come si possa essere lungivi ma con gusto. Grazie Dave Grohl e company. 19:14 minuti qui su Radio Parma 102.104 le frequenze FM, ma anche in streaming su www.radioparma.it, e come sempre vi ricordo che se doveste perdervi qualcosa delle nostre dirette, poi ci sono le trasmissioni in podcast facilmente recuperabili su Spotify cercando Radio Parma o Manie di Protagonismo, Extra, Newsroom, eccetera. E io non sono sola, anzi sono in grande compagnia oggi, è un bel giovedì particolare perché con Luca ci troviamo sempre il giovedì e anche il lunedì, ma la nostra piccola, giovane, piccola quota della redazione Gen Z, la Maria Francesca, è con noi e dà il suo contributo di giovane.
Ciao.
Di giovane, da un punto di vista giovane, che vabbè Luca tu sei giovane, io comincio davvero a non essere più giovane, e quindi per tenere le menti fresche succhiamo informazioni e energie dalle persone giovani. Abbiamo fatto la panoramica dell'anteprima di Chi l'ha visto e arriviamo dritti dritti dove?
Allora, in realtà vabbè, poi vi abbiamo anche detto come è proseguito il caso insomma Resinovic. Posso aggiungere semplicemente che avevamo in collegamento anche la cugina e il fratello di Liliana, che ad esempio guardano tuttora insomma con sospetto a Sebastiano. Più che altro, ecco, ieri hanno avuto molto da ridire sul fatto che Sebastiano voglia poi cremare, sì, il corpo di Liliana, perché ad esempio, secondo la cugina, le intenzioni di Liliana erano tutt'altro, nel senso che Liliana amava la terra, avrebbe voluto un posto dove qualcuno le portasse dei fiori, quindi l'ipotesi cremazione, ad esempio, ai familiari di Liliana non piace. E poi come vi accennavamo sul finire, c'è anche questo rapporto molto difficile tra Sebastiano e il figlio che ha avuto dalla sua prima moglie, proprio perché lui, a causa di tutto il clamore del caso della scomparsa di Liliana, si trova coinvolto nelle indagini, nel senso che è chiamato lui a fornire campioni DNA necessari per il confronto, non prestandosi insomma a Sebastiano.
Però... quindi bravo, perché sto dicendo, ma poi scusa, perché lui? Perché Sebastiano non ha voluto dare il DNA?
Cioè lui vedi, ha questo atteggiamento che, cioè, si presta per alcune cose, si sottrae per altre, cioè insomma, non lo so, comunque poi si torna sempre a dei pezzi che mancano, ecco.
Sì, strano, e poi... invece di scusarti, prestati a fare quello che devi fare e non coinvolgere il figlio, che non c'entra niente, mi verrebbe da dire, invece che piangere, esatto, lacrime, esatto, di coccodrillo dopo. E ci spostiamo poi?
Torniamo a parlare del caso di Salvatore Legari, che in realtà avevamo già accennato nelle scorse settimane, sempre però di sfuggita perché si era sempre dedicato uno spazio un po' limitato.
Relativamente,
no,
breve,
caso.
Sì, sì.
Nonostante ci avesse già colpito, perché comunque è un caso che è andato a colpire una famiglia del tutto serena, no? Siamo abituati a vedere famiglie disfunzionali, a Chi l'ha visto, e quando abbiamo visto invece il caso di Salvatore Legari abbiamo visto una famiglia unita, serena, dove segreti pare non ce ne fossero. Tra l'altro lui un uomo assolutamente... molto solare, cioè non era, ecco, un uomo che avrebbe fatto sospettare,
no,
sembrava
no.
Un padre anche molto giovanile, no? Abbiamo
padre giovanile,
canta in macchina, quindi
ottimo rapporto, insomma, con il figlio, che ha,
esatto,
del padre un'ottima visione,
sì,
il figlio,
sì,
stesso mi verrebbe da dire quello che tutte le madri vorrebbero che le loro figlie, sì, o figli frequentassero, perché il ragazzo super a modo, intelligente, brillante, lucido, educato, presente. Infatti, sì, ripeto, come disse Andre, ma cosa sta succedendo a Chi l'ha visto tra la famiglia Cecchettin e questa famiglia e altre famiglie di casi? Non siamo a Ponte Cagnano, ecco, per intenderci.
Esatto, esatto. E tra l'altro ottimo rapporto anche con i parenti in Puglia, esatto, anche le sorelle di Salvatore, quindi insomma non ci sono elementi che fanno sospettare, quindi anche qui si è dovuto un po' scavare per cercare di trovare perlomeno un appiglio, no? Che potesse giustificare la scomparsa. L'ultimo ad aver visto Salvatore Legari è questo idraulico, che però non si è minimamente prestato all'intervista a cui Vittorio Romano avrebbe voluto sottoporlo, anzi l'ha cacciato in malo modo. E per Vittorio Romano è stata in realtà una settimana difficile, perché poi ha avuto un confronto durissimo anche con Alex Oliva, che sarebbe l'unico indagato, no? L'unico sospettato della scomparsa di Salvatore. Ora, non era ben chiaro, no? Se per un rapimento, se per un omicidio. Per il momento c'è una scomparsa, ma c'è chi insinua comunque a livello di indagini che si debba addirittura cercare un corpo. Ma Alex Oliva si è straprestato alle indagini, perché ha fatto scavare anche nel terreno di casa propria. Quindi l'unico elemento, perché c'è questo link con Alex Oliva, perché è lui sospettato? Perché Alex Oliva è uno dei creditori, insomma, di Salvatore Legari. Pare che la mattina della scomparsa Legari si stesse recando a riscuotere un credito, quindi ci sarebbe un motivo economico. Quindi ci sono questi crediti che lui aveva nei confronti del presunto Oliva, e che quindi sarebbero stati alla base, insomma, della sua scomparsa.
Sì,
però
no, nulla di fatto, se non che qualcosina. Allora, il figlio, che io appunto, come dicevo prima, a me è piaciuto da subito, proprio a livello così a pelle, non so come dire, sì, no, proprio di persona. E che però ci dà due o tre elementi su cui riflettere. Vedi questa somma che il padre aveva prestato a lui, che lui doveva ridare al padre, che però non era solito pressare più di tanto, insomma a lui dovevano rientrare, quindi poi alla fine c'è stata questa conversazione in cui il padre si è fatto scappare, se no poi passano alle minacce. In una telefonata con la mamma e il figlio, dicendo appunto ho bisogno di rientrare perché sennò questi poi... E se l'è fatto scappare perché poi l'ha mollata lì, loro non hanno più insistito. E l'altra cosa che ho notato io, sempre che ha nominato il ragazzo, di questa nuova compagna del padre, che è un elemento nuovo rispetto a quello che sapevamo prima. Sì. E non so se si voleva insinuare che con lei... magari il padre, cioè allora in questi casi così strani, in cui sono proprio tipici del salutava sempre, cioè queste persone che non hanno traffici illeciti, non hanno io vado a quello che stona per me sono i cambiamenti, cioè cosa c'era di diverso nella vita di questo qua nell'ultimo periodo. Uno, quella frase lì detta al figlio così. Due, questa compagna che mi pare di capire è relativamente nuova, se ho capito bene.
Sì, mi confermo.
Non è stata una mia... Ok, non è stata solo mia. Che non vorrei magari dici, no, hai la compagna nuova che ha delle esigenze, allora tu fai più spese, fai più... No, ti sbilanci un po', cominci a non starci dentro. E se non sbaglio, poi lui era coinvolto anche in... col lavoro con i due piastrellisti pugliesi,
esatto.
Ecco, quindi insomma credo che
quindi era anche sensato che l'ultima persona ad averlo visto fosse un idraulico, perché comunque l'ambito lavorativo era quello,
esatto.
Quindi non era anche un appuntamento strano quello con un idraulico.
Però per me, e sai che io normalmente non cerco di non pesare mai sul premio riflettore, questa settimana te la butto lì, fanne quello che vuoi, però secondo me questa settimana, per le due interazioni che ha avuto Romano, un pochino è un buon candidato.
Sì, perché, tra l'altro fa riflettere, no, il fatto che un Alex Oliva sia stracollaborativo,
esatto,
con l'autorità,
e l'altro
e
invece
poi mi linci l'inviato della Sciarelli.
Strano se non altro, a dir poco. Ma a te che impressione ha fatto, secondo te? Una roba di soldi, una roba di... Cioè è l'unica pista papabile, secondo me.
Sì, anche perché parlavano di persone che non si potevano nominare. Il figlio
brava,
non voleva nominarli.
Brava, era brava. Secondo me anche il figlio teme e soprattutto sospetta che le indagini vadano
Sì, una persona intervistata addirittura ha detto: io ho una famiglia, quindi insomma.
Ah, è vero, perché sì. L'inviato poi è riuscito a parlare al telefono con altri collaboratori di, sì. Della vittima o dello, sì, insomma, dello scomparso. Poi c'è sto furgone, insomma, un po' di cose. Il caso si fa sempre più fitto. Noi andiamo velocemente in pubblicità, poi torniamo e andiamo dove?
Allora, c'è stata un'altra parentesi sul caso Cecchettin, che vi nomino perché questa volta non è stata morbosa, ma è stata proprio di iniziativa di parte della famiglia di Giulia.
Bene. Questo secondo throwback di oggi mi dà particolarmente gioia, sono le Haim con Falling, che non mi pare vero, ma compie 10 anni quest'anno questa canzone. Ma va bene così, sono 19:30, io sono sempre la vostra vetridente di fiducia, con me la Maffa, quota giovane della redazione del Disagio, e anche Luca, che invece è il nostro chi l'ha vister per eccellenza, esperto, tuttologo e quota milanese, sì, perché in fin dei conti sei anche quello. Dal suo salottino, che ci auguriamo rimanga privo di casi, cioè... che non vediamo il tuo salottino solo per accoglierci, natalizio, bello, simpatico, esatto, e basta, esatto. E basta. E andiamo quindi a rinfrescare il caso di...
E allora, settimana scorsa effettivamente Federica Sciarelli si era congedata, no, da Gino Cecchettin, ma in realtà siamo tornati a parlare... Della tragica storia di Giulia e Filippo, perché questa settimana Raffaella Grigi ha intervistato Elena Cecchettin, la sorella di Giulia che vive a Vienna e che insomma insieme al resto della famiglia ha deciso insomma di dedicarsi attivamente alla sensibilizzazione sul femminicidio, e anche questa intervista si è un po' focalizzata su tutti quelli che erano i campanelli d'allarme, no, nella storia tra Filippo e Giulia. È tutto molto diretto, insomma, ad avvalorare la questione della premeditazione, perché in realtà questo caso si sta giocando sul fatto meno che fosse tutto premeditato, perché chiaramente su un verdetto di colpevolezza nessuno può avere dubbi, no? E di conseguenza abbiamo da una parte la difesa di Turetta, che punterà chiaramente all'infermità mentale, dall'altro l'accusa e la famiglia stessa di Giulia, che invece virano verso la premeditazione. E di conseguenza, insomma, Raffaella Grigi ha intervistato Elena Cecchettin, che ha ripercorso anche quello che era stato il suo rapporto non pacifico per niente con Turetta, perché l'abbiamo visto anche nelle scorse settimane che Elena più di una volta si era scontrato con Turetta proprio per il suo atteggiamento controllante e ossessivo, e a dimostrazione insomma di questa red flag continua salta fuori anche un episodio di cui parla Elena, che poi viene confermato anche da un'amica di Giulia intervistata successivamente, in cui, presa dall'esasperazione, Giulia una sera decide di incontrare Filippo Turetta in gelateria, e all'ennesima insistenza di Filippo Turetta di riprovarci, tornare insieme e quant'altro, Giulia chiaramente respinge di nuovo questa possibilità, si conferma disponibile eventualmente a restarli amica, e qui c'è la prima reazione preoccupante, se vogliamo, fisicamente da parte di Turetta, perché Turetta reagisce battendo i pugni sul tavolo, spaventando anche la stessa Giulia. Il senso è che comunque ancora una volta gli elementi della premeditazione, il fatto che quello che purtroppo è successo sia risultato di un percorso molto più lungo, come più volte peraltro hanno detto anche le terapeuti, che insomma lo sanno meglio di me, che esatto, lo fanno di mestiere, insomma ci sono, quindi il tutto vira verso quello.
Ma la riflessione che tra l'altro facevo io, seguendo appunto l'intervista, è che... cioè è molto importante anche porre attenzione su questo tipo di comportamento che sì, da una parte viene condonato, proprio perché, vi faccio un esempio, se viene in famiglia, in una qualsiasi famiglia, mentre si cresce, accettato, dato per buono che i rappresentanti maschi di questa famiglia abbiano un tipo di comportamento, atteggiamento, se viene normalizzato, poi non ci si spaventa più abbastanza quando lo rivediamo, no? Cioè, so, per come abbiamo conosciuto Gino Cecchettini, io dubito che sia un tipo di uomo che ha degli exploit di questo genere, no?
Assolutamente, assolutamente.
Ciò nonostante, infatti, Giulia, che giustamente c'è rimasta davanti a questa espressione così, sì, no, eccessiva e teatrale di Filippo, non abbastanza da dire questo è pericoloso, aspetta che ci sto lontano. Quindi in realtà dovremmo imparare proprio questo, che secondo me non bisogna accettare non solo le forme di violenza, ovviamente quando trascendono, no, e diventano proprio violenza fisica, violenza psicologica, ma anche semplicemente di più del un calmo e pacato no, per favore non fare questo, sì, non fare quello, sì. Già quello bisognerebbe dire: oh, tu nel tuo spazio, io nel mio, la voce la alzi da un'altra parte, non a casa mia, o comunque non con me, grazie.
Sì, e più che altro, onde... secondo me, l'altro problema è, al di là appunto del non allarmarsi sufficientemente.
Che non stavo, non volevo assolutamente colpevolizzare lei in nessun modo.
No, assolutamente.
È per dire che vedi uno che t'alza la voce e ti grida davanti ai tuoi amici in gelateria, è già no, basta, addio, no, finita, esatto. Non ti devi permettere assolutamente mai. No, hai fatto così, ecco, questo volevo dire.
No, infatti assolutamente, no, lungi l'idea di colpevolizzare nessuno. L'altro problema, secondo me, che dovremmo un po', su cui dovremmo un po' migliorare tutti quanti, secondo me, è l'idea: vabbè, ma figurati se può succedere a me, figurati se farebbe mai, figurati se arriverebbe mai. Siamo naturalmente portati, no, a avere la presunzione di conoscere molto bene le persone che ci stanno accanto, da pensare che nessuna delle persone che ci sta accanto ci potrebbe mai fare del male fino a questo punto, altrimenti non le avremmo accanto,
certo,
le persone.
Chiaro.
Quindi questo è comprensibile. Bisogna imparare a difendersi anche in questo modo. Cioè, male che vada, comunque ti sei tutelato. Quindi,
esatto, esatto.
Bene,
anche,
no?
Perché il sentimento di Giulia era quello di basta, da prima di questa scenata, no, dell'ex fidanzato. È questo sentimento, cioè è questa educazione che danno alle femmine, a noi donne, di accudimento, pazienza, tolleranza, gentilezza, comprensione nei confronti dei limiti, delle cose, degli uomini che poverini non ce la possono fare a stare al mondo, perché bla, che poi ti mette in situazioni in alcuni casi semplicemente sgradevoli. Perché mi rivolgo a tutte le donne che mi ascoltano: quante volte siamo state lì a dire ma poverino mi dispiace, ma poverino mi fa pena, ma poverino qui e poverino là. Nei casi peggiori ti si ritorce pure contro e questi qua diventano anche violenti e succedono le cose più gravi. Quindi non è utile a nessuno fare le, no, mamme accudenti, asti qua,
sì,
perché
esatto,
soffrono.
Cioè,
non è
un caso che culturalmente parliamo, no, ogni tanto della sindrome della Croce Rossina. Cioè, no, non è il vostro ruolo, amiche.
No,
cioè,
non serve,
sta a voi,
non è
non
utile.
Non vi dovete fare carico di nessuno. Cioè, se una persona non è in grado, faccia la sua strada, saranno problemi suoi, no, nel trovare il suo equilibrio.
Esatto.
Non è il vostro compito, non siete le terapeute di nessuno. Paga la terapia se vuole e
bravo,
fa quello che deve.
Quello,
cioè,
anche, giusto. E l'altra cosa che, insomma, è palese è che proprio perché stanno dicendo cose giuste, danno fastidio i cecchettine, questo è il problema. Proprio perché stanno facendo svolazzare le piume di questo tacchino che è il patriarcato. So perché ho questa immagine di un tacchino molto imponente e vecchio con la pappagorgia. Loro le stanno sfrucugliando le penne di questo tacchino e la gente si indispone. Meno male che non tacciono, ecco. E a proposito, c'è Morgan, è uscito con una nuova canzone per dimostrarci che non è vero che non sa fare, ok? Si chiama Sì, virgola, certo l'amore. Vabbè, per me...
Certo l'amore...
No, così per me, il mio...
Non Alex Fack.
Non Alex Fack.
No. No,
credo che sia stata, quando fai le cose per dimostrare qualcosa, non lo so, per me è no, però ripeto, mio gusto personale. E dunque,
come direbbe Levante ai tempi della sua carriera di giudice, Marco, mi dispiace, ma personalmente non incontro il mio gusto.
Che taglia più di una lama affilatissima. Dunque, io devo separarci, si dice, no? Dobbiamo separarci per 1 minuto e 10 secondi, quindi poi torniamo subito. Pink Dress di Humble the Great, 19:46 minuti, e siamo sempre all'interno di Salutava Sempre, la nostra rubrica del giovedì, quella in cui rivediamo i momenti salienti di chi l'ha visto, facciamo una sorta di recap che poi è un recap che va oltre chi l'ha visto, nel senso che tanto più o meno sono i casi quelli più attuali, quelli più discussi da tutti i media, cioè chi l'ha visto è un po' una mecca di quello che accade a livello di cronaca. E quindi Liliana, la signora triestina, di cui non hanno archiviato il caso dandolo per suicidio, perché assolutamente non ce n'erano i presupposti. Abbiamo visto anche, come si chiama quel signore pugliese, sai che quei nomi sono...
Salvatore Legari.
Grazie, anche il caso Salvatore Legari. Di nuovo la famiglia Cecchettin nel suo attivismo preziosissimo e fondamentale del non stare zitti, proprio perché sono le persone giuste al momento giusto, mi viene da dire, nel senso che non dovrebbero, non sono tenuti, non sono obbligati, potrebbero davvero chiudersi, no, nel loro dolore, e invece scelgono di subire critiche, rotture di balle, hate sui social, e lo stesso parlano. E quindi da questo collegamento, intervista a Elena Cecchettin, che studia in Austria se non sbaglio,
a Vienna,
passiamo a...
Sapete che ogni tanto chi l'ha visto recupera dei cold case, no? Quindi sul finire è stato recuperato il caso di Katie Skerl.
Mi sorvoglia... La diciamo una nota su quello terribile delle lapidi. Ah no, ma fa parte
è
di...
questo, è
sì,
questo,
sì,
infatti,
sì, scusa, sì. Vai, scusami.
Perché Katie Skerl è questa adolescente che è stata uccisa per strangolamento nel gennaio del 1984. Non si è mai scoperto il colpevole. Lei quella sera era andata ad una festa con un'amica, ma non era più tornata all'appuntamento di ritorno con l'amica. Poi è stata ritrovata da tutt'altra parte, appunto strangolata. Succede che nel 2020 la salma di Katie Skerl viene rubata.
Cioè, ma io a volte...
Ci sono delle amiche che pensano che questo furto sia legato al fatto che ci potessero essere delle prove che non erano state notate. Fatto sta che comunque dal 2020 la famiglia non ha neanche più la salma su cui piangere.
Storia
questa
terribile.
Perdita che ha subito dal 1984. Tra l'altro, con così tanti anni di distanza, insomma, a livello di tempo, una famiglia... si è ormai, tra virgolette, messa l'anima in pace,
sì,
nel senso,
sì,
che ormai ha elaborato, ha quel posto dove andare ogni tot, quindi non se lo aspettano neanche, secondo me, dopo così tanto tempo, che ci possano essere dei legami con quello che è successo così tanti anni prima. Perché se ne è riparlato? Perché sembra esserci, potrebbe, non si sa, un legame con un altro caso, perché la salma di Katie Skerl era nel cimitero del Verano a Roma.
Sì.
Cos'è successo nel cimitero del Verano a Roma? Che c'è stato un altro caso che sembra veramente uscire da una serie TV americana di Ryan Murphy. Abbiamo tale Marco Conocchia che se la sta giocando con Danilo Restivo nel turbare i miei sonni, dopo che ho sentito la sua storia, perché tale Marco Conocchia... Che abitudini aveva? Siccome non trovava la donna giusta per lui in vita, la cercava tra le defunte del cimitero del Verano, dove rubava le foto dalle lapidi di donne defunte. E una delle parenti di questa defunta, la cui foto è stata trafugata, ha detto: non vi dico neanche che cosa ci fa, perché potete capire. E in casa di tal Marco Conocchia sono state trovate centinaia di foto provenienti dal cimitero del Verano, di donne di tutte le età. C'erano anche foto di donne settantenni
e bambine e ragazzine e molto piccole. Sì, sì, sì. No, ma sì. Lui, altro personaggio, come dicevo con la maffa ieri sera, uscito, poteva essere uscito dalla penna di Stephen King, cioè proprio un personaggio dell'orrore, un restivo, un altro restivo, cioè di quelli che oltre a fare una cosa brutta, sai,
hanno la faccia di...
ha la faccia di uno che fa la cosa brutta, sai. Sì. Cioè, non...
è un tipo di collezionismo che deve far riflettere. Cioè, vi ricordo, no, che vabbè, prima di uccidere collezionava, bravo, ciocche di capelli.
Bravo, bravo.
Qui abbiamo foto di lapidi. Cioè, non lo so, che cosa deve collezionare qualcuno, insomma, per farvi venire fuori la red flag.
No, ci sono c'erano delle foto dei referti di chi è andato in casa sua e ha refertato. E ma dovete immaginarvi il quantitativo impressionante, sì, di sì, materiale.
Se cercate gli articoli in rete, vedete anche le foto, c'è una parete proprio intera.
Sì, perché alcune proprio le esponeva, altre erano riposte ordinatamente in scatole, mobili, archivi, alcune vicine, cioè veramente. Ma immaginati, aiuto, sì, uno ti viene a prendere un caffè a casa mia. Muro di foto di gente morta, ok? E anche interessante quello che diceva, credo, il figlio di una signora a cui era stata rubata la foto, perché hanno fatto questa scelta che io non mi sento di biasimare. Cioè, la signora è morta che aveva tipo 79 anni, però ha voluto una foto di quando ne aveva 5. Cioè, il figlio ha messo una foto di quando la signora ne aveva 59 e io dico, why not? Cioè, nel senso, no? E che è andato dai carabinieri, ha detto: non trovo la foto, ma che fine ha fatto? Ma mia mamma è sta signora, loro gliel'hanno trovata subito, perché le foto del cimitero a quanto pare hanno un numerino di serie come un registro. Sì. E sì, lui diceva che, un altro dettaglio alquanto agghiacciante, che quelle che questo qua sceglie non sono rovinate, cioè è il feticcio dell'immagine della donna bella, ma anche l'oggetto deve essere bello,
sì,
e in buone condizioni. Lì ho proprio tipo, mi si è rizzato proprio i peli sulla schiena, ho fatto è veramente il film dell'orrore. Già. Tu cosa ne pensi?
Sì, io
sì. Hai capito perché tua madre non vuole farti vedere chi l'ha visto? È motivo, c'è,
cioè, no, mi è rimasta impressa la valigia piena di foto.
Brava, esatto, è un'immagine che difficilmente dimenticheremo. E bruttissima anche la storia di questa ragazza meravigliosa, tipica, cioè lei era sedicenne, diciassettenne nel, sì, periodo, no, un po' tra, cos'erano, anni 70-80.
È stata uccisa nell'84.
Ecco, quindi la vedi proprio, cioè non so come dire, all'inizio della sua vita di giovane donna, e non si è saputo mai nulla. Ritrovato il borsone.
Sono tutti anni in cui le vittime di diversi casi true crime erano di quell'età. Sono gli stessi anni più o meno del Emanuele Orlandi, sì, 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 Angela Celentano, Milena Gregori. Cioè, sono tutte in quegli anni là.
Che fatica, raga. Bene, noi ci ascoltiamo Alex Britti e facciamo poi il premio riflettore.
Sì.
Vai.
Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia. Supereroe, supereroe, supereroe.
Quindi chi l'ha visto bello movimentato, grandi assenti Chiara Cazzaniga sicuramente. Sì. E anche stavolta...
E anche Pizzo con Dynasty,
bravo,
niente,
bravo,
Dynasty,
niente
questa settimana.
Oh, però era anche ora di una pausetta, perché se andavamo ancora a scoprire che questi qua mangiavano le merendine il pomeriggio lì nel condominio, adesso ci sta che arrivi una sorta di, non so come dire, no, un punto fisso, un punto fermo, qualche certezza. E anche nella storia della, della nostra Ollari, Poretta, che insomma speriamo che in qualche modo si abbiano novità e informazioni. Chi vince il premio riflettore di questa settimana, Luca?
Ne abbiamo due.
Oh, un pari merito.
Ne abbiamo due, sì, ne abbiamo due. Vabbè, il primo l'avevi già capito, il nostro Vittorio Romano, che ha rischiato il linciaggio due volte.
Esatto, da non avere bene idea di chi fosse, a vederlo
sì,
quasi
infatti.
Senza nulla togliere, però l'hanno lanciato nella bocca del leone così... Mi sembra un giusto battesimo,
sì,
ecco.
Tra l'altro è stato in grado di farsi cacciare da un posto con un cancello aperto.
Sì.
È vero,
complimenti.
È vero, grande, sì. È vero.
Cioè, promette bene, per
averlo
praticamente conosciuto
bene.
Ieri sera, Vittorio Romano, io lo terrei d'occhio.
Vittorio ci piace.
L'altro premio riflettore, cioè, ragazzi, ma se un uomo come Sebastiano Visentini ti si spoglia davanti e va a calarsi nelle acque di un lago ghiacciato, Veronica Briganti si prende anche lei il suo premio riflettore questa settimana.
Sì, sono stata poco femminista. La cosa, il modo in cui hanno aggredito il povero Romano mi ha colpito, non ho pensato a quanto deve aver sofferto la Briganti, Poretta, in quelle circostanze. Mi sembra giusto, sono d'accordo. Quindi poi vabbè, pubblichiamo sul canale di Broadcast, che è la nostra redazione, che trovate sul mio, nella mia bio di Instagram, potete seguirlo tranquillamente. Luca pubblica regolarmente o update di cronaca o appunto la... il punteggio del premio riflettore. Altre note, segnalazioni che devi dare? No,
su chi l'ha visto, ecco, no, vi dico, c'è comunque mercoledì prossimo, che è il 20, poi immagino ci sarà la pausa natalizia come l'anno scorso di almeno due settimane, visto che poi la settimana successiva è il 27, quindi credo che domani ci sarà l'ultima puntata dell'anno.
Dici? Guarda che non vorrei, non so, la Sciarelli potrebbe persino farla il 27,
Allora, non è, infatti, non è, secondo me di anno in anno possono prendere decisioni diverse. Se fanno come l'anno scorso,
saltano...
settimana prossima potrebbe chiudere il 2023, vedremo. Noi ci saremo comunque.
Noi ci saremo
come
comunque,
scorso,
esatto, cioè. Esatto, non temete. Maffa, grazie di essere stata con
grazie
noi.
Grazie a te.
Grazie, Maffa.
Com'è andata?
Bene, bene.
Bene, vedi nel tuo futuro... Chi l'ha visto o la radio, la Rai, ti auguro, ma non lo so.
Chi l'ha visto nel senso che mi cerca?
No.
Quello sì.
No, per carità, non lo, quello non l'ha. No, però
no,
il giornalismo d'inchiesta.
Quasi.
Grazie Luca, come sempre, un bacio.
Grazie Vi, grazie Maffa, grazie Chi l'ha visto e salutate sempre.
Sempre.